Roberta, ti vedo un po' giù. Vai di corpo regolarmente?
Ma Francesca, scusami, una domanda così, vabbè.
Ecco, ma spiegami perché ci dovremmo sentire in imbarazzo a parlare di intestino quando in realtà è un organo così importante e fondamentale.
Non lo so, ma come sempre immagino che lo scopriremo presto.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, qui con me c'è Roberta Lippi.
Buongiorno a tutti e a tutte.
E siamo pronte ad iniziare una nuova puntata in vostra compagnia con un nuovo tema da esplorare grazie allo spunto che ci ha fornito un documentario, in questo caso, ma a volte anche una docuserie, un podcast, purché si tratti del racconto di una storia vera. Le regole ormai le conoscete, potete segnalarci titoli, temi o inviarci anche i vostri commenti all'indirizzo mail doc@radiopopolare.it o anche attraverso i nostri social dove ci trovate come Doc trattino tratti da una storia vera, oltre ovviamente che sui nostri account personali. Questa settimana parliamo di una cosa che interessa a tutti quanti, nessuno escluso, qualcosa che spesso ci mette in imbarazzo ma che in realtà riveste un'importanza enorme, fondamentale nel nostro, per il nostro benessere. Lascio a te, Roberta, l'onore.
Ebbene sì, oggi parliamo di intestino. Sì, sembra un altro programma, invece no, siamo sempre noi. Parliamo anche di cacca, diciamolo apertamente, perché no, lo facciamo grazie al documentario di Netflix, è disponibile dal 26 aprile, si chiama Hack Your Health, sono, detto bene, I segreti dell'alimentazione, diretto da, questo lo dico peggio, Anjali Nayyar, basato sul bestseller L'intestino felice, che ha scritto la dottoressa Julia Enders. È stato pubblicato in Italia nel 2015 con oltre 1 milione di copie vendute solo in Germania, appunto paese da cui parte. È un viaggio di circa 1 ora e 20 minuti attraverso il nostro intestino, appunto, e il ruolo cruciale anche che riveste nella nostra salute. Un viaggio, devo dire, anche abbastanza divertente, no? Perché c'è la scelta di animazioni, un po' mi ha ricordato anche Siamo fatti così di un tempo, il cartone animato in cui negli anni 80-90 si svelavano tutti i segreti del corpo umano, non so se ve lo ricordate. Ecco, anche qui vediamo rappresentati da omini, da mostrini, che sono molto efficaci, i vari microbi presenti nel nostro intestino, i batteri, quindi la flora intestinale, insomma tutto ciò che permette di mantenerci in un equilibrio perfetto, ci consente, no, di vivere più o meno bene. E tutto questo ovviamente e indubbiamente aiuta ad affrontare anche un tema complesso, delicato, come quello del microbioma intestinale, ovvero appunto l'insieme dei diversi miliardi di microrganismi che sono presenti nel tubo digerente, principalmente nel colon, come batteri, ma anche virus, funghi e protozoi.
E per essere ancora più chiare, io citerei proprio le parole della dottoressa Enders, che dice: non siamo in grado di digerire il cibo da soli, abbiamo bisogno di microbi per farlo correttamente. Un piccolo virus collabora con piccoli batteri che collaborano con più grandi lieviti che collaborano ancora con un più grande essere umano. Tutto questo si chiama microbioma. La cosa che ho trovato davvero interessante è che, se vogliamo, smentisce una serie di diete fai da te che vengono proposte online, su riviste o per passaparola, è che siccome ognuno di noi ha un microbioma diverso, ognuno di noi reagirà in modo diverso al cibo introdotto nell'intestino, quindi ciò che va bene per me, Roberta, potrebbe essere molto dannoso per te, a meno che non scopriamo di avere lo stesso microbioma. Ed è proprio questo che decidono di fare i 4 protagonisti del documentario, cioè conoscere il proprio microbioma. Conosciamo quindi la chef stellata Maya Okanda, che soffre di un disturbo alimentare chiamato ortoressia, ovvero l'ossessione di un'alimentazione sana che spinge ad eliminare gruppi di cibi invece essenziali per una dieta equilibrata. Oppure Kimmy, una donna obesa, o Daniel, una studentessa con problemi digestivi che la portano a poter mangiare solo 15 tipi di alimenti. E infine Kobayashi, che è un mangiatore competitivo di hot dog che da 20 anni non sente più né il senso di sazietà né quello di fame.
I 4 accettano di sottoporsi a un esame delle feci per conoscere appunto le caratteristiche, no, del proprio microbioma intestinale, e non vogliamo togliervi il gusto di scoprire, se ancora non avete visto il documentario, quali sono i risultati, ma i risultati sono veramente sorprendenti. Intanto possiamo anticipare e fare una precisazione, no, che anche noi abbiamo scoperto guardando il documentario, su quale poi magari Francesca ci facciamo aiutare anche da un nostro ospite come sempre, qual è la differenza tra microbioma e microbiota, più che altro perché magari ci sentiamo sentirete pronunciare entrambi i termini, ecco, per microbiota si intende una popolazione di microorganismi che colonizza un determinato luogo, quindi in questo caso l'intestino, e viene definito microbioma invece il patrimonio genetico che è posseduto dal microbiota, ossia la totalità dei geni che il microorganismo esprime. Per esempio, limitarsi a studiare il microbiota della popolazione americana è risultato riduttivo, perché il microbioma è pressoché simile per via del tipo di alimenti, no, che caratterizzano l'alimentazione di alcune zone.
Ad essere sincera, la cosa che mi ha colpito di più in assoluto, anche se non vorrei rovinarvi il gusto di vedere il documentario o il gusto in generale visto il tema, è il trapianto fecale, detto anche FMT. Ebbene sì, anche se siamo indubbiamente ancora in piena esplorazione e sperimentazione, è esattamente quello che state pensando, cioè utilizzare le feci di un soggetto sano per curare un soggetto malato. Nello specifico parliamo di colonia batterica delle feci, che viene prelevata e trasmessa sotto forma di capsule che contengono feci liquide. Addirittura nel documentario vediamo esperimenti casalinghi, che tra l'altro sono vivamente sconsigliati dagli esperti, di una ragazza che per curare un suo disturbo alimentare utilizza le feci del fratello. Si sente subito meglio, in effetti aumenta di peso, però nota anche la comparsa di acne, problema di cui il fratello soffriva in passato. Prova allora con le feci del fidanzato, che soffre di depressione però, e sente subito gli effetti negativi sul suo umore. Questo a dimostrazione del fatto che potrebbero esserci forti rischi legati a questo trapianto di microbiota fecale.
Assolutamente, infatti, oltre all'importanza dei protocolli di lavoro, come per esempio il numero di infusioni fecali, la quantità contenuta in esse, anche le caratteristiche di donatori e riceventi, che sono fondamentali ovviamente ai fini del risultato finale, è la diversa composizione del microbioma intestinale, il sistema immunitario, la genetica, cioè tutto, diciamo, ha senso. Ed è stato provato che nelle persone depresse alcuni batteri sono assenti, per esempio, cioè anche, non so, che la diarrea e la stipsi, che sono state riscontrate in soggetti autistici oppure in soggetti affetti dalla sindrome dal Parkinson, che magari già anni prima del manifestarsi della malattia vera e propria avevano determinati disturbi. Ecco, non so se forse è il caso di fare una pausa adesso, che dite? Tra l'altro, Francesca, io di cercare canzoni proprio a tema, questa volta non è che me la sia proprio sentita,
È la soggettiva del pollo arrosto, senza testa pensa più di prima, la sua coscienza rimane sveglia, giudica tutto quello che passa. La soggettiva del pollo arrosto, che guarda il mondo mentre si gira, tra le ditate degli affamati che ormai si leccano la vetrina. Già mezzogiorno con le patate dell'altro ieri resuscitate dal forno.
Eccoci rientrate, siamo di nuovo a Doc, tratti da una storia vera, Roberta Lippi, Francesca Scherini, un tema che chissà come mai spesso viene considerato un po' un tabù o quantomeno fonte di imbarazzo, questo senz'altro, l'intestino e la sua attività. Ecco, oggi parliamo di questo, noi oggi lo affrontiamo come sempre grazie a un documentario che si titola I segreti dell'alimentazione, Hack Your Health, disponibile su Netflix. Vi consigliamo davvero di guardarlo perché spiega in modo abbastanza semplice, anzi no, è semplice, possiamo dirlo anche grazie all'aiuto di alcune animazioni, il ruolo cruciale che ha l'intestino nella nostra salute. Vi chiediamo, come sempre, se l'avete visto, vi chiediamo che rapporto avete quindi con il vostro intestino e vi chiediamo anche di raccontarci tutto scrivendoci a doc@radiopopolare.it.
Il documentario introduce concetti che non sempre vengono affrontati quando si parla di dieta, di alimentazione, perché no, anche di intestino. E tra l'altro sappiamo che l'intestino è proprio definito come il secondo cervello per l'importanza che riveste sui comportamenti e la salute. Partendo da casi specifici di disordini alimentari importanti attraverso le testimonianze di esperti del settore, non solo capiamo meglio come funziona il nostro intestino, ma anche cosa è necessario fare per aiutarlo a funzionare al meglio, con indubbi benefici sulla nostra salute fisica e mentale.
Il documentario, come detto, è molto chiaro, molto semplice, noi stiamo cercando di riassumervelo un pochino al meglio, ma come sapete non c'è cosa migliore che approfondire, andare oltre ai titoli di coda in pieno stile doc con degli esperti dell'argomento di cui parliamo in puntata. E quindi anche per questo motivo oggi siamo molto felici di avere un ritorno, in realtà è un ospite gradito che torna a trovarci qui ad Hoc, il dottor Danilo Cariolo, biologo e nutrizionista. Bentornato ad Hoc e grazie di essere qui.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Allora, dottor Cariolo, parliamo un po' di questo organo, no? Così interessante. È vero che l'intestino è il nostro secondo cervello?
In un certo senso sì, perché è dotato di neuroni, anzi di un vero e proprio sistema nervoso enterico, come viene definito, che è costituito da circa 100 milioni di neuroni, che è più o meno la stessa cifra che troviamo nel midollo spinale, no? Quindi è sia quantitativamente che qualitativamente un organo che ha delle similitudini con col sistema nervoso. E anche la caratteristica addirittura di lavorare in piena autonomia, questo sistema nervoso enterico, e produce anche tante sostanze che poi sono neurotrasmettitori o comunque sostanze psicoattive, come ad esempio la serotonina, che è una sostanza che influenza l'umore, ad esempio, e il 95% della serotonina noi la troviamo nel tubo digerente, quindi è assolutamente titolato a essere definito il secondo cervello. E poi è un po' l'esperienza di tutti, a seconda dell'evacuazione intestinale, di come va, oppure se ci sono addirittura veri e propri disturbi come chi ha il colon irritabile, scoprire che il proprio umore cambia a seconda di una buona evacuazione, completa evacuazione, oppure di fastidi e disturbi che ci sono. Nel colon irritabile, ad esempio, la componente psicosomatica viene proprio messa nella definizione stessa della condizione clinica.
Ma c'è anche un nesso rispetto al fatto che un po' si somiglino anche esteticamente questi due organi?
Le anse intestinali effettivamente sembrano un po' ricordare, no, le circonvoluzioni cerebrali, no, del cervello, però a prescindere da questa somiglianza estetica, la somiglianza reale, il nesso tra i due organi è proprio profondo nei collegamenti metabolici e anche un po' anatomici, perché poi questo sistema nervoso enterico è collegato anche con il midollo spinale, quindi il sistema nervoso centrale. Entrambi questi, il sistema nervoso intero e il sistema nervoso centrale, derivano anche dallo stesso foglietto embrionale, quindi nelle prime fasi di sviluppo dopo il concepimento l'embrione prima del feto differenzia queste cellule dallo stesso foglietto embrionale di partenza, quindi hanno una stessa origine.
Ecco,
in realtà da un punto di vista evolutivo potremmo addirittura sbilanciarci e dire che il sistema nervoso enterico è il primo cervello, da un punto di vista evolutivo è venuto prima.
Interessante.
Questo è complicato, esatto, si va un po' agli albori della vita sulla Terra, però.
Però è uno spunto interessante. Ma parlando di un po' di termini che abbiamo scoperto, quantomeno io, Roberta, guardando questo documentario, che cos'è il microbiota e perché è importante conoscerlo?
Allora, il microbiota è un termine che si usa per indicare la totalità dei singoli microrganismi che sono presenti nel nostro apparato intestinale, quindi batteri, funghi, protozoi, anche virus, sono microrganismi che vivono, colonizzano, popolano il nostro ambiente intestinale, quindi col microbiota ci si riferisce a questo. Ci si confonde, comunque si rischia a volte di sovrapporlo anche al termine microbioma, che invece è l'insieme del patrimonio genetico di tutti questi microrganismi. Quindi è chiaro che magari un non addetto ai lavori sembra una differenza poco chiara, però è sostanziale.
Bene, quindi a cosa serve e dove si può fare oggi un'analisi del microbiota?
Allora, in seno soprattutto alle università, spesso come startup appunto universitarie, sono nate negli ultimi anni diverse realtà dove si può analizzare il microbiota del proprio intestino. Chiaramente il grosso oggi viene fatto a scopo di ricerca, però diciamo in termini anche un po' così sul mercato sono arrivate diverse realtà che permettono di fare l'analisi anche a un singolo privato, quindi sono queste realtà, bisogna contattarle direttamente, loro inviano spesso dei kit oppure tramite eventualmente strutture collegate a questi laboratori si può fare l'analisi. A cosa serve? Può descrivere appunto il proprio microbiota intestinale, può andare a vedere su quali batteri ci sono, avere un'idea anche delle quantità relative, avere un'idea di quanto si sposta il proprio microbiota dalla microbiota ritenuto sano, che non è un concetto fisso ma un concetto un pochettino dinamico perché viene estrapolato soprattutto da un punto di vista statistico, prendendo soggetti che riteniamo sani e andando a vedere qual è la propria struttura, perché in realtà ognuno ha il suo proprio microbiota, non ce n'è uno uguale all'altro. Quindi si possono studiare queste proprie caratteristiche per cercare di incastrarle con appunto una capacità di questo microbiota di darmi la salute, mantenervi in uno stato di benessere, oppure se c'è qualcosa che può portare o sta portando verso una condizione invece patologica.
Ecco, e un altro termine di cui sempre quantomeno noi non eravamo minimamente a conoscenza è il trapianto fecale. Cioè, nel documentario abbiamo visto questa cosa di cui appunto non sapevamo nulla, che sembrerebbe che i microbi del nostro intestino possano aiutarci a risolvere determinati problemi se impiantati, diciamo così, da un intestino che quel problema lì non ce li ha. Insomma, non so se sono riuscita a spiegarmi, mi affido a lei. Che cos'è questo trapianto fecale?
Sì, allora, il trapianto fecale è un termine che è utilizzato, a me piace poco perché poi già il fatto che c'è scritto fecale, no, fa pensare forse…
Non invoglia, diciamo.
Esatto, non invoglia così tanto. Però vabbè, questo è il suo nome tecnico, FMT se lo vogliamo usare in acronimo. Si tratta di prelevare le feci di un individuo sano, trattarle chiaramente corretta per poter poi preparare o un clistere o delle capsule eventualmente da prendere per bocca, poi le modalità sono allo studio, sono diverse, in modo tale da poter trasferire, concetto chiave è questo, di poter trasferire questi batteri dall'individuo appunto ritenuto sano all'individuo che ha una qualche patologia che si cerca di risolvere, di aiutare grazie appunto a questo trapianto. Ed è una pratica che diverse università, diversi ricercatori stanno ormai studiando, con interessanti anche risultati, soprattutto ad esempio sull'infezione da Clostridium difficile, hanno visto che effettivamente si può quasi usare il termine cura effettivamente, perché hanno visto che c'è una risoluzione della problematica e un rischio di recidive che è davvero molto molto basso, e lo stanno testando in varie condizioni patologiche. Non possiamo sempre dire che è efficace, non possiamo sempre dire soprattutto che è sicuro, perché gli studi sulla sicurezza, soprattutto di lungo periodo, non sono così ad oggi ancora sufficienti, così ben caratterizzanti. Quindi c'è il rischio di trasferire agenti infettivi, c'è il rischio di trasferire microbi che conferiscono anche delle caratteristiche negative, c'è il rischio di trasferire batteri resistenti ai farmaci, no? Sapete che si parla tanto anche oggi di antibiotico resistenza, ad esempio, no? Quindi c'è anche quel rischio. Quindi non è una cosa da prendere un po' alla leggera, siamo ancora nella condizione in cui servono studi, serve un po' di attenzione, serve far fare alla scienza il suo percorso, ecco.
Ma ecco, a proposito di rischi, addirittura è possibile che ci siano persone che, avendo ricevuto microbi da intestini, magari di altre persone depresse, abbiano poi manifestato i sintomi depressivi che prima, per esempio, non avevano. Cioè, si può arrivare fino a questo punto di rischio?
Sì, ci sono anche questi sospetti. Per meglio definire il tutto, ripeto, bisogna completare la completa descrizione del mondo proprio del microbiota, che è un ecosistema complessissimo. Era bello come nel documentario usano l'immagine della foresta. Io spesso anche ai miei pazienti dico: immaginate l'Amazzonia nel vostro intestino. Adesso non l'avevo, quando ho visto il documentario ho detto: ah, dicono la stessa cosa che dico io. E io faccio questo esempio qua, quindi non è facile modulare un ecosistema così complesso, no? Non basta portare dentro pochi microrganismi o un singolo ceppo di batterio e cercare di dire ok, allora grazie a questo cambia tutto. E quindi dobbiamo completare il discorso descrittivo e fisiologico, dobbiamo completare come fare il trapianto, quando farlo, in che condizioni cliniche, come farlo in maniera sicura, quali sono eventualmente i protocolli, no, che potremmo standardizzare. Quindi queste cose vanno fatte passo alla volta e sicuramente ci sarà una rivoluzione nei prossimi anni su queste cose qua.
E allora, pazienza. Ecco, allora nel frattempo, visto che abbiamo capito quantomeno che insomma è un organo davvero davvero importante, che cosa possiamo fare? Ci dà qualche consiglio in termini di alimentazione, di stile di vita, quello che possiamo fare per preservarlo al meglio?
Esatto, anche in assenza della propria esatta conoscenza del microbiota, nel senso, anche se chi non per forza ci sono i test che bisogna fare, noi sappiamo quali sono le caratteristiche alimentari preventive appunto di un microbiota sano. E potremmo riassumerle anche un po' come ha fatto il documentario, nell'alimentazione industrializzata occidentale. Da evitare perché è un forte rischio per un buon microbiota intestinale, mentre un'alimentazione naturale, fresca, ricca di cibi non processati, di cibi che non siano stati arricchiti con additivi, conservanti, coloranti, eccetera, eccetera, è assolutamente da preferire. Poi occorre non esagerare con le proteine animali, tenerle basse, tenere bassi anche il consumo di grassi animali, che sono sempre quelli un po' più infiammatori, un pochettino più pericolosi per la salute. A me piace sempre dire anche: ragazzi, masticate lentamente, perché se digerisco bene posso nutrire bene anche voi i microbi nell'intestino, quindi la digestione inizia con la masticazione. E mantenere l'alimentazione il più varia possibile, a meno che non ci siano condizioni chiaramente cliniche specifiche, allergie, certo, intolleranze, eccetera, eccetera, quindi un'alimentazione il più varia possibile. E poi altri consigli anche fuori dall'alimentazione che si possono dare è di usare farmaci, usare antibiotici solo se prescritti dal medico, mai fare autoprescrizioni, fare attività fisica. Hanno visto che l'attività fisica mantiene sano, la sedentarietà è invece un problema. Cercare di gestire lo stress o comunque tenerlo il più basso possibile, perché lo stress, sospettano dagli studi, sembra avere sul microbiota quasi lo stesso effetto dell'antibiotico. È proprio un modulatore negativo dei nostri batteri buoni. E eventualmente, in caso di dubbi, in caso comunque di approfondimenti volesse fare, chiedere al proprio medico, chiedere agli specialisti, ai professionisti, in modo tale da fare le cose oculate, farle davvero se serve. Appunto, mi riferisco a come comportarsi, se fare o non fare test, che tipo di analisi, eccetera, eccetera. Comunque parlarne sempre con gli esperti, non fare il fai da te.
Grazie dottor Cariolo di spunti, insomma ne abbiamo presi tantissimi, abbiamo preso anche appunti, ci sarebbero ancora tante domande da fare, ma purtroppo il tempo è finito, quindi grazie davvero ancora dottor Danilo Cariolo per essere tornato ad aiutarci e anche ad affrontare insomma questi argomenti che sono sempre interessanti ma anche molto complessi.
Grazie a voi, è stato un piacere. Katy Perry, Miko, is all that you want boy, all that you can have boy, got me spread like a buffet, bon appetit baby, appetite for seduction, fresh out the oven, melting in your mouth kind of.
Bentornati ad Hoc, tratti da una storia vera, abbiamo appena salutato il nostro preziosissimo ospite, biologo nutrizionista, che ci ha aiutato a comprendere un pochino meglio le importanti informazioni che il documentario protagonista della puntata di oggi ci ha fornito. Stiamo parlando di un documentario che trovate su Netflix, si intitola I segreti dell'alimentazione, Hack Your Health, soprattutto stiamo parlando del nostro intestino e di come il suo funzionamento possa condizionare veramente tantissimi aspetti della nostra vita, e non parliamo solo di disturbi fisici ma anche di disturbi mentali, comportamentali, umorali, insomma mettetela come volete. È forse quindi questo l'organo di cui dobbiamo preoccuparci di più per ambire a una vita sana e piacevole quantomeno? Che poi alla fine, Francesca, sembrerebbe bastare veramente poco.
Sì, in fin dei conti sembrerebbe che diete personalizzate e disturbi specifici a parte, una cosa davvero importante per tutti è nutrire al meglio i batteri del nostro intestino per renderli forti e in grado di svolgere correttamente il loro lavoro, soprattutto evitando che affamati inizino a nutrirsi delle nostre mucose, rendendoci quindi poi più esposti a infiammazioni e varie problematiche. E come fare a nutrirli correttamente? Beh, sembrerebbe che possa essere sufficiente introdurre il maggior numero di alimenti vegetali nel nostro organismo, proprio per variare il più possibile il numero di nutrienti necessari a coprire l'intero sistema. Vengono consigliati dai 20 ai 30 diversi tipi di alimenti vegetali nell'arco di una settimana. Infatti, Roberto, io mi sono fatta un elenco di frutta e verdura che andrò man mano a spuntare nell'arco della settimana cercando di raggiungere il numero maggiore possibile. E devo dire che comunque è un ottimo modo anche solo per accorgersi di quanto limitata sia la nostra alimentazione, o quantomeno la mia.
Ecco, sì, devo dire che la visione di questo documentario si è rivelata interessante, ricca di spunti che possono essere anche facilmente messi in pratica, oltre consigli anche che abbiamo dato prima con il nostro ospite. Altra cosa molto importante, ma anche preoccupante, è che la maggior parte delle persone nei paesi industrializzati presenta un microbioma poco diversificato, no? Specialmente a causa del consumo eccessivo di cibi ultraprocessati, poi abbiamo anche una scarsissima assunzione di fibre che sono fondamentali per alimentare correttamente i microbi del nostro intestino. L'invito quindi chiaramente è vedere il documentario e poi ascoltare anche quello che è la call to action che ci lancia, che è quello proprio di riflettere sulle nostre abitudini alimentari e adottare delle scelte più consapevoli per arrivare a una vita più sana e più equilibrata.
E l'invito che vi rivolgiamo noi invece, oltre che condividere in pieno ovviamente quanto suggerito dal documentario, è di continuare a seguirci anche ascoltando i podcast di tutte le nostre puntate che magari vi siete perse durante i sabati pomeriggio attraverso la sezione dedicata del sito di Radio Popolare, e di scriverci per commenti e proposte, perché siamo veramente sempre molto felici di leggervi e di accogliere le vostre segnalazioni su prodotti audiovisivi che ritenete interessanti segnalare. Detto ciò, vi salutiamo augurandovi una regolarissima attività intestinale e un buon weekend.
Ciao.